Quinta domenica di Pasqua, il Signore ancora procede nella luce del mistero grande della sua risurrezione e ci propone i frutti di questo mistero. È il frutto più grande, più bello, che è quello dell'amore. E quindi questa domenica cercheremo di capire e di cogliere e di accogliere questa grazia, questo frutto della sua Pasqua che vuole concretizzarsi nell'amore fraterno. Avete visto che ho incensato anche questa piccola icona qui al lato dell'altare, è l'icona che rappresenta Charles de Foucauld, che oggi viene canonizzato dalla Chiesa. È una persona che, devo dire, la maggioranza di noi conosce veramente molto poco. Io stesso ho letto poco di lui, però ho sempre sentito parlare di lui come uomo di preghiera, di rapporto con i poveri, in particolare con gli stranieri, con il mondo dell'Islam. E quando noi iniziamo la nostra vita insieme, anche alcuni aspetti che io non sapevo che erano tratti da lui, dalla sua esperienza, li abbiamo ereditati, tipo per esempio nelle nostre case, nelle nostre cappelle, la presenza delle icone bizantine, e le abbiamo un po' ricevute in eredità dai piccoli fratelli, dalle piccole sorelle che ci hanno preceduto nella via della fede. Bene, però desidererei che approfondissimo meglio questa figura, che capissimo meglio anche che cosa oggi ancora vuole dirci, e questo è un programma, è una intenzione che mettiamo nel nostro prossimo futuro. Ecco, su tutto questo ancora una volta appoggiamo la nostra preghiera di richiesta, di supplica, di perdono per i nostri peccati, sempre ricordando il dono del battesimo e dell'acqua purificatrice. Allora, ho chiesto al diacono aiutasse Giovanni a mettersi seduto qui di fianco, e questo è motivo dell'ultimo sogno che ho fatto. Vi racconto sempre i miei sogni. Che ieri ne ho raccontato uno in occasione del battesimo, vi dicevo anche che in genere i miei sogni sono degli incubi, però invece stanotte è andata bene, è stato un sogno anche che mi ha lasciato una grande così pace, dolcezza quasi, perché ho sognato Don Giuseppe, cosa che a me non succede assolutamente mai, Don Giuseppe Dossetti, l'iniziatore un po' di tutta la nostra storia, anche della nostra piccola comunità. Ed eravamo intorno a un grande tavolo, e quindi c'era della gente seduta intorno a questo tavolo. Lui era qui di fianco a me, appunto alla mia sinistra, e non so chi ci fosse, se erano dei suoi fratelli, delle sue sorelle, della sua comunità, quello non riuscivo bene a capire. Mentre invece una cosa me la ricordo bene, che avevo in mano un foglietto di miei appunti. E il compito che mi era stato assegnato era di commentare dei discorsi di Don Giuseppe. Lui era lì. E mentre io parlavo, lui diceva, a dire, vabbè, insomma, approssimativo, ecco, benevolo, ma anche un pochino così... non certo entusiasta, ecco, di quello che io dicevo. Poi a un certo punto la cosa è finita e era ora di andare a dir messa, e quindi lui è andato nella cappella e ho detto, no, io un attimo perché non devo andare a cercare i miei paramenti, e a quel punto mi sono svegliato, è finita la cosa così. E vabbè, che significato ha questo sogno non lo so tanto, per me ha il significato di di sentirmi sempre, tutte le volte che dico qualcosa, lo dico di fronte agli altri, di una certa necessaria relativizzazione e quindi anche una certa così benevolente ironia di chi mi sta a fianco e di tutti voi, tenete conto, ecco, che poi ognuno di voi ha lo spirito e quindi tanto di meglio egli può suggerire a voi. Il tema che volevo porre alla vostra attenzione oggi è quello del comandamento nuovo, che abbiamo sentito stamattina un commento di un padre autorevole della Chiesa, Cirillo di Alessandria, che dava spiegazione di questo fatto. Come mai lo chiama comandamento nuovo? Dal momento che anche Mosè parla di questo comandamento, dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, quindi che novità ha messo Gesù? E questo padre della Chiesa dà una spiegazione, che adesso però non vi dico, e invece vorrei più trattarla con voi e possibilmente anche con Giovanni, ecco che idea lui si è fatto della novità di questo comandamento dell'amore. Io osserverei alla luce proprio di tutte le letture come le abbiamo ascoltate un aspetto della novità, che mi sembra di novità, e che sta nel fatto che le letture contengono molte volte la parola tutti, un po' come Papa dice fratelli tutti, no? E c'è questa cosa tutti, cioè mentre una volta nel regime antico, possiamo dire, nell'antica alleanza, le cose si concentravano, dico proprio così, in modo anche qui da prendere con le pinze, si concentravano su un popolo solo, sul popolo eletto, sul popolo di Israele. Ma poi va subito detto, mica vero, abbiamo appena letto la Genesi, quanto questo popolo è intrecciato con la storia, la vita di tutti i popoli attorno a loro. Però in genere si ricava dall'Antico Testamento una certa concentrazione di attenzione su questo popolo. E invece abbiamo sentito il racconto degli Atti, e dice a un certo punto ha aperto ai pagani la porta della fede. Questo aperto ai pagani indubbiamente è una novità. Ci sono tante profezie antiche, però certo che le cose a questo punto si possono dire aperte è un'acquisizione lenta che il Nuovo Testamento fa, che la Chiesa nascente fa. E così anche il Salmo. Qui già vedete che io un po' mi contraddico, perché il Salmo è una cosa che appartiene all'eredità di Israele, però Salmo qui dice, buono il Signore verso tutti, poi dice, la sua tenerezza si espande su tutte le creature, allora, e poi dice, il tuo dominio è per tutti i secoli e si estende per tutte le generazioni, quindi non solo tutti intesi geograficamente, quelli di qua, quelli di là, quelli lontani, quelli vicini, ma anche tutti nel senso del tempo, quelli che ci hanno preceduto, quelli che ci seguiranno nel corso dei secoli, tutte le generazioni. Il Signore è buono verso tutti, sia collocati dove sono oggi, sia quelli antichi, sia quelli futuri. Ecco, i salmi indubbiamente già ci portano a questa dimensione totale. E con un ultimo accenno che farei al libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse c'è un punto, quello che abbiamo sentito noi, in cui la nuova traduzione cambia un po' rispetto alla precedente e migliora, perché fino a pochi anni fa sentivamo dire che Dio abiterà con loro, cioè con i suoi eletti, ed essi saranno suo popolo. E invece oggi veniamo a sapere, ed essi saranno suoi popoli, che un po' stona nel linguaggio italiano. E essi saranno, questi uomini, questi suoi eletti saranno suoi popoli. Non ci sta bene, però è proprio così. Il testo letteralmente dice questo, cioè quella cosa che l'Antico Testamento diceva tante volte, io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo, e all'improvviso nell'Apocalisse diventa, io sono il tuo Dio, tu sei i miei popoli. Ecco, allora a me sembrava che questo rappresentasse un certo elemento di novità, ma io qui mi fermo perché forse Giovanni ha qualcosa da dire, sempre per cercare di rispondere a questo quesito.
No, io non ho niente da dire su quello che Francesco ha affermato, però mi metto un po' in salvezza ricordando insieme a voi l'inizio del testo evangelico che abbiamo appena celebrato. Le prime parole che abbiamo ascoltato dicono: quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Allora io propongo una candidatura anche per Giuda, perché tutti partecipano alla Pasqua del Signore. Anch'io sono un vecchio prete, peccatore, in qualche modo partecipo, ovviamente convinto di essere sempre dove non dovrei essere, dove non sono capace, dove non sono meritevole, però ci sono. E quindi stamattina, rileggendo ancora una volta le parole che poi avremmo ascoltato qui tutti insieme, mi ha fermato questa prima affermazione: quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Ora, è incredibile, no? Quando l'altro lo tradisce, lui dice: il Figlio dell'uomo è stato glorificato. E io un po' questa cosa l'ho conosciuta nella mia vita, prima di tutto dentro di me, e poi però anche in qualche conversazione, anche in qualche confessione che ho ricevuto da parte di qualcuno. Perché? Perché più noi siamo nella nostra povertà e nella nostra miseria, più lui, Gesù, si illumina, è illuminato, è potente. E quindi anche in quell'incidente citato all'inizio del testo, Gesù viene riempito di luce. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, andava a dirlo, a consegnarlo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Perché? Perché è stata avviata la sua sentenza di morte, ma la sua non è una sentenza di morte, noi lo sappiamo bene, è un sacrificio d'amore. Inizia la grande liturgia dell'amore di Dio e di questo Figlio prediletto che accoglie il dono di Dio offrendo la sua vita. Allora tutta questa cosa ho avvertito parlasse al di là di tutto anche di me, anche di te, anche di te. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Noi siamo dei peccatori, ma siccome Dio è misericordioso e ci riempie della sua misericordia, il nostro peccato, che per noi certo è un ostacolo gravissimo alla nostra fedeltà, ma incita, incoraggia, illumina e riempie la potenza di salvezza del nostro Signore. Questo è bene ricordarlo. Non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato. E quindi certamente deve essere nella misericordia di Dio, nella potenza della sua sapienza, nella misura infinita del suo amore, questo sacrificio d'amore del Figlio di Dio. Allora mi sono rallegrato anche con Giuda, però dicendogli alla fine ti è andata bene. Lui era già piuttosto avvinghiato di angoscia e, come sapete, finirà male, insomma, in un campo suicida, ma ormai mi è sembrato del tutto coinvolto e abbracciato dalla potenza dell'amore di Dio. In realtà Giuda, con il suo gravissimo tradimento, consegna Gesù al suo sacrificio d'amore. A questo sacrificio d'amore Gesù non reagisce negativamente, ma anzi ci entra finalmente con tutta la potenza del suo amore. Viene a offrire la sua vita. Quando avevo 6 anni, mi hanno preparato in tutta fretta per fare la prima comunione, perché erano tempi ancora un po' difficili, è vero? Io rimasi impressionato da questa cosa di Giuda e cominciai a 6 anni a difendere Giuda. Dicevo, ma in fondo lui ha fatto male, però gli è andata bene, è vero? Perché? Perché Dio risponde sempre con il suo bene al nostro male. E al nostro tradimento di Lui, Lui reagisce venendoci a cercare, è vero? Forse qualcun altro oltre a me di voi potrebbe ricordare come il Signore lo ha cercato. E siccome il Satana aveva annunciato la sua opera negativa, questo ha messo in movimento la bellezza della salvezza del Signore. E quindi mi sono sentito vicino a Giuda, ma ho sentito Giuda vicino a me proprio per la sua povertà, proprio per il suo peccato. E siccome anch'io sono un peccatore, mi pare non solo di aver approfittato di questa cosa, ma di essermi riconosciuto. Io sono un peccatore continuamente visitato dall'onda della misericordia di Dio, che qualche volta addirittura mi spaventa, e certamente con la testa non so spiegare, ma con la commozione del cuore, ormai vecchio come sono, so finalmente meravigliarmi e commuovermi e essere portato a ringraziare il Signore per la sua misericordia infinita. Chissà chi c'è all'inferno. Noi oggi chiediamo al Signore di avere con noi la pazienza e la bontà che ha avuto anche con Giuda.
Bene, quindi possiamo concludere anche segnalando che quel padre della Chiesa, Cirillo d'Alessandria, dice più o meno questo, che la novità del comandamento di Gesù sta nel fatto che lui non ha amato il prossimo come se stesso, ma più di se stesso. Ma mi sembra che sia quello che adesso Giovanni ci volesse spiegare. Bene, adesso andiamo avanti con la nostra professione di fede.